che ci presenterà il metodo simbolico narrativo nell'accostare nella scrittura e nell'aiutare i bambini di cui si è responsabili a familiarizzare con questo metodo il libro della scrittura, che deve essere sempre fondamentale nel nostro essere catechisti.
Ecco, buonasera a tutti e bentrovati. Spero che non abbiate avuto una giornata troppo pesa. Invece sì, invece sì. Coraggio. E buonasera, Don Pietro. Ecco, allora questa sera vi presento quello che viene chiamato la catechesi con il metodo biblico simbolico. Dunque, questa è una catechesi che ho sperimentato anch'io. È nata in Francia, ma alcuni preti della diocesi di Vicenza, io ero là anni fa, nella ricerca tramite appunto sentirono di un convegno che facevano in una diocesi della Francia, dove appunto su questo metodo, dove veniva valorizzata e messa al centro la parola di Dio, biblica appunto, ma una parola che dà fondamento a che cosa? A quello che è tipico ed è una colonna fondamentale per il cristiano, cioè la relazione con Dio attraverso la preghiera e la liturgia. Vi faccio subito un esempio così riusciamo a capirci. Tutta la liturgia è ricca di simboli, di immagini, di parole, di azioni, che non hanno solo un valore antropologico, ma hanno anche e soprattutto un valore biblico. Faccio un esempio. Prima comunione. Spesso cosa succede? Che si fa la storia del pane, e poi si fa il pane e si fanno i panini. Vabbè, adesso questa è una cosa che ho fatto anch'io, capite? Non è che siamo fuori dal mondo. E dopo? E dopo si mangia, no? E allora si cerca di dire ai bambini, vedete, la farina, il grano e l'acqua, e ci vogliono vari elementi, e poi si cuoce, poi... È tutto un significato antropologico, cioè fa parte del vissuto umano, che chiaramente Gesù assume. Ma nella parola di Dio c'è solo questo significato o ce ne sono altri? E questo vale per l'acqua, questo vale per la luce, questo vale ad esempio, ecco l'agnello di Dio. Cosa facciamo? Come spieghiamo ai bambini l'agnello di Dio? Ecco, questo è solo un esempio, vedete, per dire che cosa? Che la liturgia cristiana ricchissima, appunto, di segni, di parole, di azioni, non può essere spiegata, ma bisogna fare un altro percorso. Come vi dicevo l'altra volta, per secoli, siccome c'era un contesto sociale che trasmetteva la fede, abbiamo visto la famiglia, la scuola, il paese, il quartiere, tutto. Mancava che cosa? Mancava il dare fondamenti teologici, dare i contenuti. E per secoli si è fatto questo. Non è stato sbagliato. Oggi abbiamo detto, continuiamo a dare contenuti, a spiegare le cose, ma manca tutto quello che è il contesto che trasmette la fede. E allora ecco qua, come trasmettiamo la fede, il Vangelo, la parola di Dio, il Signore Gesù. E la Chiesa, anche la Chiesa italiana, è da decenni che si sta interrogando su questo. Chiaramente il Concilio Vaticano II è stato quello che ha aperto una porta che in parte era anche già sfondata. E così abbiamo visto che numerose diocesi, preti, catechisti, suori, si sono messi in una ricerca. I metodi sono vari. Questo metodo nasce in Francia, da una coppia di pedagogisti, Lagarde, Claude e Jacqueline Lagarde. Sono due pedagogisti, ma anche hanno studiato teologia e Bibbia. Siamo negli anni 70, periferia di Parigi. Loro sono dei catechisti nella loro parrocchia, perciò gente come voi, chiaramente magari con una formazione pedagogica. Sentono il bisogno di rinnovare la catechesi, perché quella del sapere non è più adatta. I ragazzi abbandonano. C'è una desertificazione del cristianesimo. Quello che noi viviamo in Italia, in Francia, hanno iniziato a viverlo molto prima, per tutta una serie di motivi che adesso noi qui non stiamo a dire. Il Concilio Vaticano II apre, con la Dei Verbum soprattutto, apre la possibilità per ogni credente di accostarsi alla parola di Dio, di conoscerla, di leggerla, di poterla tenere in mano, di far sì che diventi fondamento di una vita nello spirito, non più fatto di devozioni. Non perché le devozioni vanno scartate, attenzione, ma un vero fondamento. E soprattutto poi il ritorno alle fonti del cristianesimo. Come i primi cristiani venivano catechizzati. E qui allora ritorno appunto alla parola di Dio, alla tradizione dei padri della Chiesa, tutta l'opera della mistagogia, eccetera, e la tradizione. Anche qui c'è stato un ritorno alle fonti. Uno dei metodi che ho accennato l'altra volta è stato appunto il metodo mistagogico, che in alcune diocesi l'ho solo accennato. Quello che noi vediamo invece appunto è stato chiamato proprio così, metodo biblico simbolico. Facciamo una prima parte dove io cerco di dare alcune coordinate, facendo anche degli esempi così mi faccio capire. E poi se ce la facciamo e se avete lo spirito che ancora sta sveglio, che ha ancora un po' di energia, proviamo a fare anche una piccola esperienza, va bene? Allora questi coniugi cominciano insieme con la loro comunità parrocchiale a sperimentare questo nuovo metodo. Voi sapete che catechesi è risonanza in greco, kat eco, catechesi, far risuonare. Che cosa? E far risuonare la parola di Dio, farla risuonare nel cuore, nello spirito, nella vita. Questa è la catechesi. Non insegnare formule. Adesso io parlo, diciamo così, per estremi, per farmi capire, perché vedremo che non è che questo metodo allora esclude a priori il catechismo, perché nell'esperienza concreta che anch'io ho fatto a Vicenza, a un certo punto invece abbiamo messo insieme, uno non esclude l'altro, e ogni metodo, voi sapete, ha degli aspetti molto positivi, ma anche degli aspetti, anche dei limiti. La capacità di persone mature, dei catechisti, ma anche di altri, è quella di saper usare bene un metodo, ma senza farne la bandiera, ma saperlo usare, conoscerlo e usarlo bene. Allora, è far suonare la parola di Dio, perché questa risonanza si chiama Cristo, è il Signore Gesù, annunciato nell'Antico Testamento, rivelato nel Nuovo Testamento. Per cui non solo il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico, perché lì è stato prefigurato, lì è stato annunciato. Perciò si tratta di una conoscenza, di far risuonare la parola di Dio in tutta la sua completezza. Diceva questo Lagarde che hanno fatto una ricerca, il 60% dei francesi che uscivano da Messa, i pochi che ancora vanno a Messa, 60% non si ricordava che Vangelo era stato letto durante la Messa. Forse noi siamo un po' messi meglio, ma più o meno. Questo per dire che cosa? Che manca un'attenzione che invece bisogna proprio creare. Questa idea, faccio ancora una piccola parentesi, parte anche da questo presupposto. che lo riprendo dopo lì, ma cerco di spiegarlo prima con parole più semplici e più mie. Secondo voi, i vostri ragazzi, che voi conoscete molto bene, che cosa hanno nella testa durante la giornata? Vorreste saperlo. Questo è grave, bisognerebbe saperlo. È una domanda troppo generale. Ad esempio, chiaramente i bambini a casa non sentono raccontare, o quasi nessuno, forse c'è qualche rara, la storia di Gesù, la storia di Mosè. Guardano i cartoni, fanno i giochi, no, i PlayStation, cioè il loro mondo interiore, il loro immaginario, il loro linguaggio interiore con il quale poi interpretano la realtà, non è certamente biblico, ma forse neanche noi ce l'abbiamo. Perché noi magari ci formiamo ascoltando porta aperta, no, porta a porta, no, cioè, ci formiamo lì. Ma questo non è, capitemi bene, questo è per dire che anche la nostra formazione con cui noi poi prendiamo dei giudizi, o diciamo dei sì o dei no, o ci facciamo delle idee, guardate dove ci formiamo. Ecco, si parte proprio da qui. Allora, di dire, bisogna che noi torniamo a formare un linguaggio interiore biblico, che parta dalla parola di Dio, perché questa è la nostra radice come cristiani, che ci aiuta poi a leggere la vita in senso cristiano e non con delle etichette, ma con un giudizio, con una coscienza. Ed questo è il lavoro dello Spirito. Questo è quello che facevano i primi cristiani, i padri, eccetera. Bene. Allora, la consapevolezza che i bambini, i ragazzi, non hanno più un immaginario biblico. Il loro immaginario è altro, è tutt'altro. Poi vengono a catechismo, ascoltano due o tre cose, di cui non ricordano più niente, e poi avanti. Bene, ha detto così, no, non si può. Infatti i ragazzi, arrivati alla cresima, cosa fanno? Lasciano. E alcuni ragazzi lasciano perché non mi interessa più, fanno delle critiche e con quelle critiche li chiudono, eccetera. Allora, loro raccolgono tutto questo, perché dicono non è colpa dei ragazzi, non è che noi dobbiamo demonizzare o i ragazzi o la società, no. Proviamo a partire invece, visto che siamo su questa terra, il Signore ci manda ad essere sale e lievito qui, luce qui e non dall'altra parte. Bene, allora partiamo, e partono soprattutto il lavoro con i bambini. Mentre poi con gli adolescenti, con gli adulti arriveranno dopo con questo metodo. Allora partono e partiamo noi tenendo conto di quattro principi da tenere presenti quando presentiamo o leggiamo un testo biblico. Perché questo metodo qua richiede una grande preparazione ai catechisti. Qui purtroppo è così la faccenda, e io lo so che nessuno di noi è pagato, però è così. Ma guardate, la ricompensa che se ne ha con quello che si scopre è impagabile. Allora, il primo principio è questo: il testo deve vivere in me, cioè il testo io devo conoscerlo, ma conoscerlo bene. Le immagini che ha quel testo, le parole, come si svolge il racconto, chi c'è, cosa fa, cosa dice. Tutto del testo deve rivestirmi. Cioè, sarebbe come dire, è quasi da imparare a memoria. E la memoria biblica è fondamentale. Non esiste che io leggo una volta il brano del Vangelo, ah sì, ho già capito, facciamo questo. Bimbi, leggiamo questo, ascoltate. Allora, cosa ha detto? Cosa è scritto? Adesso ve lo dico. Allora, no, ma guardate che anch'io ho fatto così, non è, mi confesso. Invece no, la prima attenzione, il primo principio davvero importante di fronte alla parola di Dio, di fronte a un testo, è che io lo devo, tra virgolette, imparare a memoria, ma non impararlo esteriormente, cioè devo davvero conoscere quel testo. Secondo, che quel testo lì possa essere attualizzato nella mia vita, quella situazione lì entra anche oggi nella mia vita, nel mio vissuto, non è una cosa astratta. Cosa ha a che fare con me che Giosuè entra nella terra promessa, è scritto che fa fuori una serie di popoli, adesso io ve la dico così, Invece le recenti ricerche bibliche dicono che probabilmente non è stato così, Non è stato così, cioè non c'è stata questa guerra così cruente, anche perché erano veramente pochi. E il popolo del nord invece era molto numeroso, ma davvero il Signore ha guidato. Cosa c'entra questo con la mia vita, la conquista della terra promessa? Che ha a che fare con me? E tanti brani della scrittura, soprattutto dell'Antico Testamento, noi li scartiamo perché pensiamo che proprio con la nostra vita non hanno niente a che fare. Anzi, alle volte diciamo, ma come si fa a dire parole di Dio qua? Con tutti questi ammazzamenti, come si fa a dire parole di Dio? Ecco, invece, secondo principio, quella parola lì, è chiaro che questa è la lettera, bisogna andare al di là della lettera, bisogna stare lì. Dopo vedremo come. Per cui, l'altro principio che devo tener conto è che quella parola lì invece deve entrare nella mia vita. Io questo lo sto dicendo perché sto parlando dei catechisti, perché questo è il primo lavoro che dobbiamo fare noi. Poi con i bambini vediamo questo che cosa vuol dire. Terzo. Dobbiamo stare attenti perché? Perché le immagini bibliche hanno sempre più significati, non hanno un significato univoco. Ogni immagine della Bibbia, oltre che un senso letterale, può avere più sensi spirituali. E questo ce l'hanno insegnato soprattutto i padri della Chiesa. E questa molteplicità di sensi che ci permette di leggere la Bibbia dall'interno, anziché fermarci all'esterno. Faccio un esempio. L'immagine dell'acqua. Allora, l'acqua ha significato di vita, di purificazione, ma anche di morte, perché l'acqua distrugge, l'abbiamo visto, l'acqua devasta. Ha un duplice significato, sia da un punto di vista naturale, ma anche da un punto di vista spirituale. Provate a pensare, provate a farvi venire alla memoria qualche altra immagine dell'acqua che c'è nella Bibbia. A memoria, così, che cosa vi viene in mente? Antico e Nuovo Testamento. L'acqua che esce dal costato. Bagnarsi nelle acque del Giordano che sanano dalla lebbra, in questo caso no, di Enam il Siro. Allora, se noi andiamo avanti così, troveremo, vedete, varie situazioni dove l'acqua compie e ha dei significati diversi. Cosa vuol dire poi spiritualmente? Entrare come lebbrosi ed essere risanati. Essere nell'arca di Noè, dove l'acqua distrugge tutta una creazione di peccato. Cosa vuol dire quell'acqua uscita dal costato? E via via. Quarto, la parola, il quarto principio, che possa nutrire la mia preghiera. Che ho sbagliato proprio a scrivere come italiano, comunque va bene, che possa nutrire, che la mia preghiera sia nutrita con queste immagini e con questi racconti. Perché? Perché tutte le immagini liturgiche, tutta la preghiera liturgica è una preghiera costruita sulla parola di Dio e sull'esperienza anche, e che ha queste immagini bibliche. Partecipare alla liturgia senza comprendere questo codice risulta incomprensibile. L'altra volta vi dicevo, cosa facciamo quando abbiamo i bambini della prima comunione? Spieghiamo le parti della messa e dopodiché pensiamo che abbiano capito. Invece ci rendiamo conto che non hanno capito, diciamo, non si ricordano più niente. Ma il problema non è che non si ricordano più niente, è che proprio non sanno dove attaccare quelle cose. Adesso vedremo, no? Vi darò qualche esempio, perché non si può stasera fare tutto. Come invece bisogna elaborare dall'interno, cioè lavorare a livello biblico sulle immagini, sui segni, e questo poi i bambini stessi arriveranno a comprendere e a saper vedere gesti, segni, immagini. E non perché io glieli faccio vedere, o perché dico guardate che c'è questo qua, questo, ma perché loro, spinti dall'interno, da una parola che hanno messo dentro. Per entrare nella liturgia della Chiesa bisogna avere l'esperienza della preghiera nutrita dalla scrittura. Questo vale anche per noi, i salmi. Cosa sono i salmi? Una preghiera antichissima, Gesù stesso ha pregato con i salmi. Ricchi di immagini, ricche di vita, partono da esperienze di vita di uomini e donne, di un popolo, di una tribù. E così anche la preghiera. Certo, ci sono anche le preghiere tradizionali, non vanno tirate via. Ma cosa vuol dire educare alla preghiera? Non vuol dire imparare le preghiere. E vedremo che anche qui ogni volta che si affronta un testo biblico si conclude sempre con una preghiera legata a quel testo e pian piano i bambini imparano a pregare. Può essere la preghiera di domanda, la preghiera di ringraziamento, la preghiera di supplica. I salmi sono tutti così. Ecco, queste le quattro. Allora, catechesi biblica, perché appunto conoscenza della parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, simbolica, perché le immagini, i segni, i simboli, i gesti nella preghiera liturgica hanno il loro fondamento nella scrittura, insieme al significato antropologico. Piccola parentesi rispetto ai bambini. Voi sapete che, molti di voi penso lo sapranno, no? Nello sviluppo psicologico ci sono due processi molto importanti nell'apprendimento. Tutti e due sono molto importanti. Uno è la percezione. Percezione che avviene attraverso i sensi. Il vedere, l'ascoltare, il toccare, anche il gustare. Perché noi gustiamo, ci nutriamo del corpo e sangue del Signore, noi gustiamo, respiriamo quando c'è l'incenso, quando c'è un profumo, il profumo dell'olio che viene riprofumato, del crisma. Vedete che tutta la liturgia coinvolge i sensi. Bene, allora, un processo importante nello sviluppo del bambino riguarda la percezione, perché il bambino impara a conoscere il mondo e a elaborare il pensiero attraverso le vie dei sensi, della percezione. E così lui impara a conoscere, dapprima in modo molto concreto, legato a quello che vede, a quello che sente, a quello che tocca, e poi via via impara a ristrutturare questa realtà interna attraverso le conoscenze. Fino ad arrivare a che cosa? A un altro processo importante, che è quello della simbolizzazione. Cioè, quello che viene percepito richiama qualcosa di altro. Faccio un esempio per farmi capire. Guardate che questo il bambino, ad esempio, lo impara a fare da molto piccolo. Quando, ad esempio, adesso faccio una parentesi da maestrina, ma ci aiutiamo a capirci. A 7-8 mesi, voi sapete che un bambino comincia a distinguersi dalla madre. E a 7-8 mesi cosa comincia a succedere? Che il bambino non va più in braccio a tutti, ma piange perché vuole stare in braccio alla mamma. Perché? Perché ha riconosciuto la mamma. E quella vuole, non un'altra. È un momento importante perché? Perché il bambino nel riconoscerla comincia a interiorizzarla, mentre fino a 6 mesi la mamma spariva dalla porta, non c'era più. Non potevo ripensare che la mamma è andata di là ma poi ritorna, non può. Man mano che inizia a interiorizzarla, comincia a diventare simbolo. E quando lui sente la parola mamma, dov'è la mamma? La mamma è uscita dalla porta e lui gira la testa dove la mamma è andata. È l'inizio della simbolizzazione. È un processo che poi via via, fino a quando poi nell'adolescenza o nella preadolescenza, il ragazzo, il bambino, comincia a capire che ci sono delle parole, delle realtà che non sono solo quelle che si vedono, si toccano, ma rimandano ad altro. C'è un altro senso, vuol dire qualcosa d'altro. È importantissimo questo. Però è chiaro che non puoi farlo con un bambino di 6 anni, neanche di 7. E dire a un bambino, guarda, adesso ti dico che significato ha il cero pasquale. Va bene, diglielo pure. Può darsi che lo impari a memoria, ma resta così. Gli sto dicendo una cosa che non è ancora in grado di... Ma che cosa posso fare a 6-7 anni? Gli posso raccontare le storie dove la luce, dove c'è la luce, con tutti i vari significati. Quando arriverà la capacità di simbolizzare con un pensiero che diventa simbolico, astratto, lui ha già dentro di sé e il significato riesce a intuirlo lui. E allora dopo comincerà a chiederti, ma perché così? Ma perché colà? Capite che è un apprendimento che parte dall'interno e che nessuno strapperà. Altro piccolo passo che però mi sembra importante, perché parliamo di parola di Dio. Allora c'è una pedagogia della parola, perché con la parola, le parole, noi diamo senso alla vita. Pensate se quando uno non può parlare, non può comunicare. Le parole invece ci aiutano in questo. E le parole sono importanti perché? Perché è il modo umano che abbiamo di legarci, di creare legami, relazioni, dall'interno, dal profondo, non dall'esterno. E creiamo relazioni con il mondo, con gli altri, con noi stessi, con Dio. Perciò il linguaggio, la parola, le parole sono estremamente importanti. Allora ecco che educare con la parola di Dio significa piano piano aiutare a mettere dentro delle parole che non sono le parole solo della nostra cultura, ma diventano parole che vengono dalla parola di Dio. Noi diremo, oggi è impossibile fare questo, è impossibile, con il linguaggio che hanno i nostri ragazzi, ma anche noi, io credo, no? Eppure guardate, l'esperienza che io ho fatto, anche solo per 5 anni, perché poi sono venuta via, vi posso assicurare che dà i suoi frutti. Perché? Perché modificando la parola si modifica anche il pensiero. Guardate che le parole e il modo di parlare forma anche un modo di pensare. I ragazzi vanno al cinema, no? Vanno a vedere un film, no? E poi tornano che parlano il linguaggio di quel film, no? Fanno le stesse scene, no? quei modi, no? E lì comincia. Ma guardate che dietro poi si forma anche proprio un modo di trattarsi. Un modo di pensare, perché sì, ma tanto è un film, lo facciamo, tanto però continuano a farlo. E su questo ormai nessuno dice più nulla. Va bene tutto, va bene qualunque cosa. Ci preoccupiamo se uno bestemmia, giustamente, ma su tutto quest'altra cosa qua non ci preoccupiamo. Vedete, guardate davvero, il linguaggio, la parola, aiuta a formare il pensiero. Bene, allora arrivando a noi, cercando di stringere sempre più, anche se guardate mi viene mal di pancia perché vi sto dicendo una marea di cose in 3 secondi, ma Allora, il catechista che usa questo metodo non si chiederà mai come spiegherò la lezione ai ragazzi, che attività facciamo, da dove partiamo. Ma invece la domanda è come potrò favorire uno scambio di parola in verità. Vi sembra astratto adesso questa cosa qua, ma vediamo poi l'esempio. Cioè, come posso io aiutare il bambino a interiorizzare una parola e a dire la sua parola? Perché non è che il bambino è passivo, è muto. No, no. E allora nel corso della sua iniziazione, il fanciullo, poi il ragazzo, l'adolescente, l'adulto è chiamato ad attraversare proprio per questo, perché io lo accompagno, il catechista accompagna, sostiene in questo scambio di parole, tra la parola e le parole, si attraversano tre, li ho chiamati universi mentali. Il primo è quello dell'uomo esteriore, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che la prima cosa che si impara sono le cose concrete. Un bambino piccolo, la casa è la casa, la mano è la mano, il dito è il dito, non è un'altra cosa, le cose concrete. Così, il primo approccio che si ha con la parola è un approccio che si ha da uomo esteriore, dove io su quel brano lì, prima di tutto, imparo il brano. Che verbi ci sono, che azioni vengono fatte, i personaggi, le parole, le emozioni che sono scritte, non lo so, Però è esteriore, è un lavoro esteriore, ma è importante. Faccio un esempio: se voi dovete far funzionare la lavatrice nuova, si prende il libretto delle istruzioni, lì hai una parola tecnica. Quella parola tecnica lì ti dice di schiacciare quel bottone schiaccia e la lavatrice funziona. È esterno, è qualcosa di esteriore. È importante, sì, è importante se vuoi far funzionare la lavatrice. Allora, con la parola di Dio non può essere solo così, però si parte da qui. È fondamentale, se io non conosco, non posso. Cosa succede a un certo punto? Tu racconti tante storie della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Ad esempio, in preparazione alla prima comunione, cominci a raccontare la storia della manna nel deserto. E poi la moltiplicazione dei pani, una delle moltiplicazioni dei pani. La storia di Elia, che rimane solo e che Dio gli manda il pane e l'acqua. E poi gli discepoli che sono preoccupati perché non hanno i pani. E poi l'ultima, una serie di racconti. I bambini intanto li immagazzinano, li imparano, eccetera. A un certo punto, verso i 8, 9, 10 anni, 9-10 anni, comincia che cosa? Comincia la parola critica, perché cominciano a dirti: ma questo non è mica possibile. Gesù ha camminato sulle acque, ma non è mica vero. Non è possibile. Cioè, comincia il perché. E comincia a dire, c'è qualcosa che non funziona, non può essere vero. E hanno ragione. Guardate che questo è un momento che fa paura, perché ci mette in difficoltà, eppure qui è il momento dove si gioca la fede. Perché questo momento qua che segna l'inizio per una persona che comincia ad avere il suo cammino di fede. Perché inizia a porsi delle domande e quella parola lì è vero, ci sono dei perché che sono proprio strani, ma cosa vorrà dire allora? E allora il secondo universo è proprio quello simbolico, forse quella cosa lì vuol dire un'altra cosa, ma cosa vorrà dire? E qui i catechisti in questo metodo mai dicono che cosa vuol dire, ma aiutano il ragazzo con il percorso che ha già fatto di altri brani ad andare a ripescare con la memoria oppure a collegare con la vita. Cioè il catechista accompagna, gli aiuta a scoprire, magari poi suggerisce una parola che fa fare un collegamento. Il terzo è quello dell'uomo interiore, La parola entra nell'interiorità, tocca l'uomo interiore. Ed è qui allora dove che il ragazzo, perché qui siamo già a un'età di 10-11 anni, è qui che il ragazzo comincia a sentirsi provocato da questa parola. Non resta indifferente e si chiede che cosa vuol dire e sente che dice qualcosa alla vita. Questo poi con l'adulto ancora di più. Però vedete, sono molto molto veloce perché ancora una volta adesso... Allora, una parola allora dall'esterno che fa parte del sapere che ci vuole, non è da escludere, ma rimane esterno, anche io so le cose, è esterno, il bambino a scuola impara un sapere, ma non è che gli cambia molto la vita, cioè rimane, impara una serie di cose, certo, sviluppa e amplia le sue conoscenze, no? La sua intelligenza, è tutto vero. Ma la vita profonda, la parola della fede invece è una parola che viene da dentro, mette in discussione, è legata a un tipo di comportamento, di relazione. Ma perché quel papà si comporta così nel Vangelo? Sbaglia, fa male. Ma che razza di relazione è che ha fatto con i suoi figli? Perciò richiede, vedete, un sapere che non è solo intellettuale, non è solo, ma ci vuole anche quello, ma è affettivo. Perché il passaggio nella fede, come vi ho detto prima sopra, ha questa caratteristica, che c'è dentro l'affettività, la relazione con Dio. Non l'emozione, attenzione, l'emozione è quando no, certo ci può essere anche l'emozione, ma l'affettività è quando sento che una realtà mi tocca e mi mette in discussione e mi smuove un po'. La parola di Dio tra l'altro dovrebbe fare questo, non dovrebbe mica darci tanta calma, ma si dovrebbe davvero mettere in un movimento, questo non per essere tristi o arrabbiati o sempre in... No, perché la parola di Dio è anche dolce, non è solo amara, è anche dolce, perché ti aiuta a trovare un senso, una direzione, ti forma, la coscienza, il senso del decidere, la volontà, eccetera. Perciò anche della Bibbia si può parlare di una conoscenza da fuori, perché è un libro che si può leggere, che io posso spiegare, e che poi rimane lì senza esperienza di preghiera. Prego, abbiamo letto questo brano, bene bambini, adesso diciamo Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu hai letto un brano della parola di Dio, poi fai un'altra preghiera, poi vai fuori. Esagero adesso io, per farmi capire. Ci deve essere una corrispondenza se vogliamo andare da dentro. Allora, leggere invece la Bibbia dall'interno mette in gioco tutta la verità di noi stessi, perché si scopre che Cristo è vivo, non è un ideale, non è un libro, non è qualcosa, ma è vivo oggi, è risorto, mi parla, mi dà la Chiesa, ci coinvolge, mi dice lascia tutto, vai e riconciliati, la tua mano destra non sappia quello che fa la tua sinistra, eccetera, no? Perciò dice una verità che è diversa da quella scientifica, è una verità simbolica. E poi, altro punto importante per il nostro discorso, per quello che stiamo dicendo, bisogna distinguere tra discorso e racconto con la parola di Dio. Discorso è teorico, io parlo di una teoria, discutiamo, discorriamo. Quando ha a che fare con la parola di Dio, anche quando è difficile, come ad esempio una lettera di Paolo, un brano, è importante il racconto, la trasmissione. Cioè io interiorizzo il brano e lo racconto, ma non come pare a me, racconto quello che c'è scritto. perché in questo modo ci metto la mia vita. La fede passa così, non passa attraverso un'idea, passa attraverso la vita. E si ritorna a quel metodo antico, no, di una volta, che era quello appunto del parlare. La trasmissione avveniva per via orale. Noi oggi, grazie a Dio, abbiamo tanti mezzi, ma questa via orale rimane importante. Adesso non per essere bambini, ma provate a pensare per un bambino quanto è importante quando la mamma, il papà o la nonna raccontano una storia. Non c'è niente che paga questo, non c'è niente alla pari di questo. Pensate per la parola di Dio. Questo nella catechesi, non nella liturgia. Però anche lì chi fa il lettore, che chiaro che non può andare a leggere come gli pare, capire il senso, capire, eccetera. Va bene, noi però rimaniamo qui. Ancora due cose. Questi sono due principi pedagogici. Allora, si racconta un brano biblico, si racconta, oppure con gli adulti io posso anche leggerlo, ma cerco di leggerlo proprio raccontandolo, e poi si lascia la parola libera. La parola libera cosa vuol dire? Vuol dire che una volta si lascia la parola e dire: che cosa è successo? I bambini piccoli cominciano, no, subito. Non so, la barca che viene rovesciata dalla tempesta, ma era una tempesta forte quella lì. Oppure un adulto comincia a fare altre domande, cioè si lascia la parola non per cominciare a dire: ma io penso questo. No, no, no. La parola libera è: da questo racconto, guarda, mi ha colpito questa immagine, questa parola, solo questo, un altro dice un'altra cosa. Ritorna fuori il racconto attraverso una risonanza, non giudizio. E poi i bambini, i ragazzi, vengono invitati a fare un disegno, perché il disegno, soprattutto con i bambini piccoli, è un metodo importantissimo per riesprimere quello che hanno ascoltato. Questo può essere nel primo incontro. Nel secondo incontro si riprende e magari si va a rivedere i disegni che hanno fatto, e la storia la facciamo raccontare da loro. Magari manca qualcosa, un altro interviene. Che cosa manca nel racconto? Capite che è un dialogo dove il catechista aiuta il bambino a far memoria e a memorizzare quel racconto, con le sue immagini, i suoi personaggi, le frasi che vengono dette, le parole che vengono dette. E poi la preghiera finale è una preghiera con quel brano lì. E ripeto, allora facciamo una preghiera, non so, ci mettiamo come il cieco Bartimeo. Cosa vogliamo dire a Gesù? Cieco Bartimeo, figlio di Davide, abbi pietà. In tutto il discorso poi è venuto fuori cosa vuol dire abbi pietà. E allora la preghiera, una preghiera per dire: aiutami, sono qua. O chi, facciamo pregare chi ha bisogno di aiuto, per chi vogliamo pregare che ha bisogno. Questa è la preghiera. Poi magari si dice anche, e poi anche con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, che è la più bella, no? E ci sta anche il bambino piano piano, guardate, anno dopo anno davvero, davvero mette dentro la parola. Ultima cosa e dopo davvero ho finito, e facciamo una... Questo che vi ho detto, questo metodo viene chiamato con il nome di livelli della parola. Allora, c'è un livello blu, come vi ho già detto, è la memoria dei testi e delle immagini. Un testo bisogna impararlo, e si fa imparare, ma non perché lo devono ripetere così. Possiamo usare molti modi per farlo imparare, ad esempio vi ho detto il disegno, poi viene ripreso. Con i più grandi, ad esempio, viene raccontato, si dà la parola. La volta dopo potrebbe essere, ad esempio, il testo scritto, tagliato, tutte le parole tagliate, se ne danno, devono ricomporre. Non è semplice, magari tirate via una frase importante, manca una frase, se ne accorgono, cosa che manca? Sono metodi questi, capito? Uno qui è la fantasia, a volte può essere, ad esempio, si riprende la storia, sono vari, però l'obiettivo è questo, è la memoria dei testi e delle immagini, e tutto il lavoro con i bambini di 6, 7, 8, 9 anni è così. In 4 anni io posso far imparare ai bambini, guardate, non esagero, ma almeno 100 brani della scrittura, lavorando così. Chiaro che non vanno presi a caso i brani della scrittura, no? C'è un percorso, il percorso catechistico. Non è che vanno presi, Però guardate, un centinaio di brani possono essere imparati. C'è un secondo livello che vi ho detto prima, inizia dagli 8 anni, ma può iniziare anche prima, dipende da quanto i bambini sono svegli, no? Oppure interessati, oppure, che è quello dei confronti. Cioè, man mano che il bambino comincia e impara un racconto della Bibbia, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, a un certo punto, e l'animatore, il catechista, lo aiuta. Ma dov'è che abbiamo ancora sentito che c'era una barca? In quale altro brano? Cioè, si cominciano a fare i confronti e a collegare cose già sentite. Oppure, un bambino ti deve dire, ma io questa cosa, anche a messa c'è questa cosa qua. Cominciano a collegare con la celebrazione. Oppure con la vita, cioè i collegamenti. Perciò l'animatore, il catechista, aiuterà questa parola accentuando le immagini che tornano nei diversi racconti. E il ragazzo sarà in grado di riferire dei racconti, di confrontarli, di creare, di pregare nel blu e nel verde. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è tutto questo lavoro dove certe immagini, certe parole, vediamo che sono anche in altri racconti. Ma allora se ritornano anche in altri racconti, allora sono importanti. Allora, sono importanti per chi? Vediamo chi li ha detti. Magari si va a cercare o ti fanno la domanda, chi è che ancora lo dice? E anche qui, vedete, nasce e si aiuta a pregare. In questo modo, ad esempio, vi faccio un esempio, no? L'acqua che distrugge e l'acqua che dà la vita. Siamo arrivati con dei ragazzi che nel battesimo ci sono tutte e due le cose. E loro sono abituati che l'acqua o fa una cosa o ne fa un'altra. Che faccia due cose è difficile. Guardate che questa è una cosa da adulti, Che una realtà faccia l'uno e l'altro, allora quando è che però l'acqua uccide? Quando è troppa. Ma nella Bibbia quando è che l'acqua ha ucciso? Allora, Noè, viene in mente, Noè, poi il Mar Rosso, gli egiziani, i nemici cattivi, poi. Vi viene in mente qualcosa d'altro, un'altra immagine dell'acqua che distrugge? Ci fermiamo qua, guardate anche queste due immagini. L'acqua ha distrutto chi? Se ci ricordiamo nella storia di Noè, perché Dio ha mandato il diluvio? Perché gli uomini erano cattivi, c'era tanto male. Dio non sapeva più cosa fare. A un certo punto. Ma poi Dio si è pentito, è vero, Dio si è pentito, infatti ha detto mai più e fa un'alleanza. Però, e poi ha distrutto gli egiziani che volevano impedire la liberazione, la libertà. Allora l'acqua distrugge che cosa? I bambini ti dicono, distrugge il cattivo, distrugge il male, distrugge il male. Adesso, guardate, io con voi ho la fretta, ma con i bambini si sta lì, perché loro ti aiutano a venire fuori. E guidarli è anche una cosa bellissima. Viene fuori che cosa? Che l'immersione nell'acqua del battesimo, appunto, è un'immersione dove? Nella morte del Signore, nella morte al peccato. per una vita nuova, ma io non ho bisogno di spiegarglielo. Con tutti quei, loro arrivano, e allora dopo io che cosa posso spiegare? Posso dirvi, leggo un testo bellissimo, e magari leggo un testo di un padre della Chiesa che parla, testo breve, mica una grande cosa, oppure un testo della liturgia della notte di Pasqua, sentite cosa è scritto, sentite cosa dice la notte di Pasqua, sentite che preghiera. Guardate, sono, è così. L'ultimo, no l'ultimo, il terzo è il livello rosso, che era quello della domanda. Cominciano a fare le critiche, le domande. È il momento peggiore, perché è quello che mette più in difficoltà, ma è anche il momento fondamentale, appunto, perché è dove il ragazzo vuol comprendere e lui stesso comincia a capire che non può più comprendere solo da un punto di vista razionale, anche se lui vuol tenere il punto lì. Ah, no, no, mi ha spiegato la teoria del Big Bang, mi ha spiegato la teoria... No, no, questo non è vero niente. Hai ragione, ma cos'è vero allora? Andiamo a vedere. Le domande, le critiche, il fatto di dire ah ma io non credo a questa cosa qua, dice è vero, in effetti è possibile che sia successo proprio così? È qualcosa d'altro, ma cosa sarà? Un altro salta fuori con un altro con un significato, oppure si lascia sospeso, dice ci pensate, la volta prossima riprendiamo. Perché è quel passaggio, ripeto, importante dove c'è il passaggio dall'esteriorità all'interiorità. E in questo passaggio va a toccare tutti quei costrutti che noi abbiamo, che abbiamo già, soprattutto razionali, soprattutto di una formazione che oggi abbiamo, che è soprattutto una formazione del sapere. Tu devi sapere tante cose, tutto è spiegato, tutto è motivato, si sa tutto. Che questo è il grosso guaio che abbiamo oggi, capite? Che non c'è più lo spazio per la meraviglia, per lasciare una domanda aperta. Possiamo avere una domanda aperta? Voi dite, ne abbiamo troppe. Non è vero. Non è vero. Eppure guardate, avere delle domande aperte è fondamentale, perché ti mette in ricerca. Il cristiano è un uomo della strada, della ricerca. Perché sta dietro il suo Signore, non come una statua. E invece qui, no? Creare l'attesa, creare lo stupore, creare che ci sia qualcosa di nuovo che bisogna arrivare a comprendere. E che io non sono qua per darti la formulina e non sono qua neanche per darti la risposta, ma che la cerchiamo insieme perché c'è, non è che non c'è. L'ultimo livello, quello giallo, è dove si arriva nel cammino della fede al significato simbolico. Il catechista aiuta la ricostruzione interiore che verrà solo a partire dall'adolescenza, facendo balenare la possibilità di un significato altro. È strano, forse si dice così, ma vuol dire qualcosa d'altro. Che cosa? E allora insieme si cerca. E poi magari scopri o lo aiuti a scoprire che quel significato spirituale, simbolico, sai che l'aveva detto anche un certo santo che si chiamava Sant'Ambrogio. Questo significa che io mi devo preparare, io catechista mi devo preparare, perché devo aiutare il ragazzo in questo cammino. Ma voi non avete idea di quanto fa crescere noi. E che passione ci mette dentro, e che ecco, no, questa è la cosa che volevo fare invece con voi. Va bene, adesso mi fermo qua un attimo, perché se avete delle domande, dei chiarimenti, delle cose che di così insomma poche, perché chiaramente ho detto poco.
Io ho 4 punti.
Allora ti alzi e guardi là, perché sennò non ti sento.
Parto dall'ultimo, che è ancora quello lì. Mi sembra molto difficile che a livello di catechesi si possa arrivare al livello dell'adolescenza, perché perlomeno la stragrande maggioranza si allontana, per cui bisognerebbe un po' anticipare questa cosa, non so come.
Ma le volte neanche gli adulti arrivano qua, perciò è...
Non so come, comunque questo processo di simbolizzazione bisognerebbe. L'altra cosa è detto che noi partiamo dalla lettura del Vangelo e poi dobbiamo raccontarlo senza falsificarlo. Allora, solitamente si cerca di attualizzarlo, attualizzarlo attraverso quello che è la mia esperienza.
No.
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 Tu come rispondi su questa un'altra domanda? Le preghiere, quando è che riparti in questo percorso? I catechismi della CEI sono assimilabili a questo sistema?
Sì.
Che è importante questo, perché per me sono complicatissimi i catechismi della CEI. Poi se avanza un po' di tempo, perché anche gli altri hanno delle domande, un esempio su che cos'è la mistagogia, perché non si può mettere in testa. Grazie.
Allora, il racconto non vuol dire attualizzare, il racconto vuol dire il racconto. Vuol dire che io prendo il brano e quello che c'è scritto qua lo racconto. Posso solo aggiungere magari con i bambini delle cose, tipo non so, dopo facciamo un esempio con voi, eh? Ma non posso attualizzarlo secondo il mio schema, perché altrimenti io do già... No, la parola di Dio va rispettata. Io questo devo fare proprio un lavoro di pulizia con me molto importante. Per questo che il brano va imparato bene. Perché nell'attualizzare io cambio già delle cose. Poi l'altra cosa che, scusa, non mi
penso. I catechismi hai già detto che in qualche maniera sono riconducibili a questo percorso.
Allora, avevamo, dove sono stata, inizialmente avevamo iniziato solo con questo metodo, poi chiaramente insomma si capiscono le cose cammin facendo, poi invece abbiamo integrato anche con i catechismi. È chiaro che non si va col catechismo, si prendono delle parti. Ad esempio, quando non so, si affrontano i sacramenti, chiaro che c'è una parte di certi contenuti che va anche presa, ma non toglie l'attenzione da qui, non toglie l'attenzione. Va fatto, è chiaro che va costruito in modo tale che bisogna star lì col catechismo e guardare che cosa. Ad esempio, guarda, prima di venire qua avevo guardato nel catechismo, venite, no, io sono con voi, io sono con voi. Ad esempio, la prima parte, chi è Gesù? Mettono l'episodio Gesù che accoglie i fanciulli, Gesù che guarisce la bambina di 12 anni saltando in mezzo all'episodio del muro Issa, Gesù che guarisce l'uomo paralitico, sempre dal Vangelo di Marco, perché io sono con voi, seguo il Vangelo di Marco. E poi i discepoli che dicono a Gesù, ma chi sei tu? E Gesù chiede, ma la gente chi dice che io sia? No? E allora il catechismo scrive, Gesù è buono come il Padre, Gesù guarisce come il Padre, Gesù è misericordioso, perché c'è questa impostazione. Allora non è sbagliato. Ad esempio, io potrei anche partire, se voglio seguire il catechismo, anche facendo ad esempio quei brani che sono lì, con questo metodo. E poi andiamo a vedere, no? Quello che c'è scritto ha una risonanza diversa, posso anche fare così, Oppure parto, ad esempio, appunto, dai miracoli che Gesù ha fatto, che sono i più semplici. Tra virgolette, per modo, mai partire dalle parabole. Parabole sono difficili. È un genere che richiede la capacità simbolica. Allora, con i bambini piccoli, partire sempre dai miracoli, sempre da quegli episodi dove c'è un racconto di una cosa che avviene. Al limite, si può raccontare la parabola se è il racconto, ma non sperando che il bambino arrivi a capire, d'accordo, si racconta il racconto. L'altra cosa è detto con i genitori, no.
L'altra cosa, quando è che imparano le preghiere con questo metodo?
Allora, ho detto che imparano a pregare. Guardate, io capisco che bisogna sfondare delle porte perché noi siamo abituati, appunto, si imparano le preghiere, vanno imparate, non c'è problema, perché il Padre nostro, certo che si impara, ma anche l'Ave Maria, ma anche il Gloria al Padre, perché un incontro io lo posso anche cominciare con una preghiera, cioè non è negativo, attenzione, ma vorrei che riuscissimo a distinguere che cosa significa insegnare le preghiere e aiutarli a imparare a pregare, a partire dalla parola. Guardate che noi diamo in mano uno strumento che loro potranno usare sempre, anche la preghiera, ma un domani fare una preghiera spontanea, fare una preghiera, leggi un brano e da lì nasce una preghiera. Ma capite che è un lavoro interiore, ma è il vero lavoro. E ci stanno anche le preghiere. La mistagogia è quell'insegnamento che facevano i padri dopo aver ricevuto il battesimo. C'era il tempo, normalmente il tempo pasquale, che veniva dedicato ai neofiti, a coloro che ricevevano i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima e eucaristia, venivano ripresi e dice: adesso hai capito quello che ti è stato fatto? E allora si riprende. Sei stato immerso nell'acqua, ma quell'acqua, cioè, si ritorna, prima ha avuto una formazione sulla parola di Dio, e la Chiesa, ma dopo è proprio sul dono che ha ricevuto, soprattutto sui sacramenti, non tanto appunto, è chiaro che poi è legato anche alla vita morale, ma soprattutto sul dono ricevuto, dico bene? Stefano, perché sai, io alle volte
è l'approfondimento.
Ad esempio quest'anno noi in parrocchia, come catechesi per tutti, vi ho detto l'altra volta, abbiamo scelto di fare con un ambito di Verona la trasmissione della fede, abbiamo scelto di fare i sacramenti e cerchiamo di utilizzare in parte appunto il metodo mistagogico nell'approfondire questi doni che Dio dona alla sua Chiesa, dona a noi. Per quanto riguarda poi questo livello, allora, anche gli stessi autori, ci sono anche degli adulti che non arrivano mai qua. È chiaro che dipende anche dal percorso di ognuno, poi uno ci può arrivare prima, uno dopo, ma non è questione di una gara, capitemi bene. Non è questione di una gara, è un cammino come discepoli della parola, ma ripeto, è una formazione dal di dentro che porta i suoi frutti, perché questo metodo è nato proprio perché non c'erano più frutti, perché c'è l'abbandono, è che è faticoso da assumere. Perché ad esempio, dove sono stata lì a Vicenza, ha richiesto i primi 5 anni un lavoro grandissimo con i catechisti. Poi chi è venuto dopo, è chiaro che deve fare un lavoro personale, però ad esempio tutto il materiale che serve poi quando c'è, no, a dare la parola, ad approfondire, è chiaro che rimane un materiale formato. Per cui non c'è più da... però richiede un grosso lavoro da parte di formazione da parte dei catechisti, ma ha la bellezza di formarci noi, proprio il gusto della vita cristiana, la vita dello spirito, che è qualcosa appunto, no, che ci coinvolge, prende la vita, e allora anche andare a cercare i testi, si gustano i testi, perché è come se dire, ho letto una cosa bellissima, l'altra me... e via via. Guardate, e diventa una ricchezza per tutta la comunità. Però bisogna avere il coraggio di partire con questo. E poi, ecco, il partire con qualcuno che aiuta, però adesso io vi ho detto quattro cose, ci sono dei testi, oppure si fanno appunto dei percorsi di preparazione. Ad esempio, quando noi l'abbiamo fatto, allora un anno dove facevamo degli incontri ogni 15 giorni, dove un po' ci siamo prima formati per capire bene, perché abbiamo provato proprio su di noi. E questa cosa qua però è valida perché la facevamo anche con i genitori. Perché anche quando ci incontravo con i genitori, anche con loro testo biblico. E anche con loro così. Alle volte si faceva un gioco. Però guardate, venivano fuori delle cose con gli adulti, bellissime. Gente che tu avresti detto che non avrebbe mai pensato. Invece no. È chiaro che richiede preparazione. Ripeto, e qui il grosso scoglio è questo.
Per capire meglio anche la fattibilità della cosa, su Loretta ti chiedo, so che a Vicenza c'è un insieme di comunità parrocchiali che, sì, che stanno facendo un'esperienza, sì, probabilmente di questo tipo, in accordo con un vescovo, però un po' anche di carattere innovativo, sì, fai riferimento un po' a questo tipo,
sì,
di esperienza,
sì,
perché,
sì,
è più difficile che una singola comunità possa decidere,
sì,
di impostare in questo modo proprio il percorso di catechesi. Invece se c'è un insieme di comunità con sacerdoti e le famiglie,
sì, sì, sì,
e
sì,
che insieme portano avanti un progetto, allora di questo tipo allora la cosa è più fattibile.
E
a questo che ti riferisco.
Sì, sì, sì. Mi riferisco a questo. Allora Vicenza negli anni appunto è stato un gruppo con un sacerdote, una parrocchia che andò in Francia a questo convegno e da lì tornò. In accordo con il vescovo, in una prima parrocchia si cominciò a sperimentare. E poi, nella formazione dei catechisti a livello diocesano, si iniziò a presentare anche questo metodo. Per cui aderirono altre parrocchie. Per cui ci sono stati, tranquillamente, due percorsi. Uno non schiacciava l'altro, uno non era contro l'altro. Perché bisogna anche accettare questo, cioè non è che allora uno è sbagliato, no. E alle volte in una stessa parrocchia potevano esserci delle catechiste che seguivano il metodo biblico simbolico e altri invece il metodo. Qui dipende molto l'accordo insieme, l'accordo con i sacerdoti. Il vescovo e poi con una linea diocesana. È successo poi che con Nosiglia, è andato Nosiglia che aveva fatto i catechismi della CEI, e ha dato, diciamo così, un fermo per ritornare, però di fatto le parrocchie che avevano questo metodo hanno continuato integrando con il catechismo della CEI. Continuano, oggi mi sembra che invece stanno andando avanti, la diocesi di Torino, la diocesi di Venezia, poi aspetta, dov'è che ho letto ancora? Insomma, alcune diocesi ci sono, ecco, che portano avanti, ecco. Io l'ho fatto per 5 anni, poi sono venuta via e lo uso solo così, insomma, quando posso. Ma posso dirvi veramente una fatica grande all'inizio per comprendere con le catechiste, preparare, ma i frutti davvero. Questo sia con i bambini, sia con i genitori. Genitori meno perché è più fatica coinvolgerli così, ma con i bambini no. Meno abbandono dopo, più sensibilità. Sono arrivati ai gruppi giovanili, adesso vabbè, il gruppo che avevo seguito io poi adesso è già grande così, no? Sono ragazzi che anche se non frequentano più la parrocchia, però hanno fatto poi delle scelte ed è gente che insomma nella fede non si è persa. Poi non potrà essere tutto così, è chiaro, no? Però sinceramente, ecco, io dico i frutti davvero ci sono, i frutti ci sono.
Allora una domanda da lei, io a questo punto. Visto che
veramente è una cosa interessante per una situazione di una piccola parrocchia, che la prossima volta all'incontro dei catechisti si dice benissimo. È stato interessante, che cosa possiamo fare da qui in poi, quali sono i consigli? I consigli a livello pratico,
sì, sì.
A questo punto.
Guardate, a livello pratico può essere così. Voi avete dei bambini piccoli o grandi? Piccoli?
Se abbiamo in effetti tutte le età, quindi, però per ora siamo più improntati dalla prima elementare fino alla quinta elementare.
Alla quinta. Allora, se usate i catechismi, come si fa normalmente, il brano o i brani che individuate nel percorso di 2 mesi, ad esempio, non so, o di 1 mese, non so quanto è, prendete un brano, 2 brani, 3 brani biblici, non so, quelli, prendete anche quelli che sono lì nel catechismo e provate, invece di leggerli lì, provate a fare così. Semplicemente. Adesso magari proviamo con un brano anche fra di noi. Provate semplice, provate con i ragazzi, con i bambini, con il brano che avete lì. Oppure voi stesse preparandovi, vi viene in mente ad esempio, guarda, qui il catechismo, ad esempio, io sono con voi, mette la guarigione del paralitico. Bene, proviamo, tra l'altro ci sono anche 4 immagini molto colorate, molto belle, che possono aiutare. Estrapolate le immagini. Le immagini, alle volte, ecco, alle volte si può fare anche il racconto con le immagini. Però il metodo dice che l'immagine già, ad esempio, è un portarli verso... Però dopo un racconto si potrebbero far vedere le immagini per dire, guardate, questo pittore o questo disegnatore ha voluto disegnare la storia così, vediamo se ha messo tutti i particolari, ne ha messo degli altri e così via. Si usa l'immagine per... Si può partire da questo episodio, no? Raccontandolo, non leggendolo. E poi con i bambini si dà la parola. C'è una parola che vi ha colpito, c'è qualcosa. È chiaro che qui le prime volte ci troviamo a disagio, perché non siamo abituati a questo. Perché pensiamo noi di non saper mai niente, di non saper rispondere, di non saper... No, invece bisogna che lì ci sperimentiamo. Facciamo un esempio? Ci state? Allora. Vi racconto una storia dal Vangelo, va bene? È una storia che penso già conoscete. È dal Vangelo di Marco, la leggo, così non mi sbaglio. Non l'ho imparata a memoria.
Mettiamo a prova.
Siamo alla sera. Allora, ve la racconto, va bene. Allora, mi avete preso in cosa. Siamo di sera, Gesù è stanco. Tutta la giornata sul lago ha continuato ad annunciare la parola di Dio. E è arrivata tanta gente. Viene la sera, è insieme con i suoi amici, con i suoi discepoli, e lì in riva al lago, e dice, passiamo all'altra riva. Saluta la folla, perché davvero, basta. E allora i discepoli lo prendono così, così com'è, senza prendere niente, e lo prendono nella barca. E anche altre barche c'erano, e anche altre barche vanno con lui. A un certo punto sono in mezzo al lago, inizia una tempesta di vento fortissima, le onde che cominciano ad alzarsi, la barca in qua e in là e l'acqua entra dentro, sono tutti spaventatissimi perché non sanno come fare, buttano fuori l'acqua, ma l'acqua entra dentro la barca, Niente, a un certo punto la barca è piena, va bene, sembra addirittura piena d'acqua. E Gesù, guarda un po', dove stava? Gesù stava a poppa. A poppa è dove c'è il timone, dove si comanda la barca. Gesù stava là a far cosa? Stava là su un cuscino e dormiva. Gli altri spaventatissimi lo vanno, lo svegliano. Maestro, ma non ti importa che noi moriamo? Ma siamo perduti, guarda! Gesù si sveglia, si alza, minaccia il vento e al mare dice: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu un gran bonaccia. Poi si gira verso i suoi discepoli e dice: non avete ancora fede? I suoi discepoli furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: ma chi è? Chi è questo? Anche il vento e il mare gli obbediscono. Allora, ho aggiunto dei particolari, pensando a dei bambini. In effetti è la sera, se leggete tutto il capitolo 4, Gesù sul mare, predica e stanco. Lo conoscevate questo brano? Vi siete accorti che ho saltato una frase? Ho detto gente di poca fede. Non avete... Non avete ancora fede, l'ho detto. Cosa c'è prima di non avete ancora fede? Perché avete paura? Ecco, è interessante questo, perché adesso guardate, qui con voi è proprio così, no? Bisogna appunto avere dentro tutto quanto, non solo metà frase, perché quella domanda lì, perché avete paura? Mi sa che è importante, eh? È una domanda che fa Gesù. Allora, questo episodio qua, vediamo un po', quali sono le immagini così che ci sono piaciute o ci hanno colpito? Sto chiedendo a voi, eh? Quali immagini vi... così, ma guardate, proviamo così, molto, molto semplicemente, anche se in fretta. Sì, sì, prego.
Che Gesù dorme sul cuscino.
Che Gesù dorme sul cuscino, beato lui, eh? Poi?
Che si alza per far fermare il vento.
Che?
Si alza per far fermare il vento.
Si alza e per far fermare il vento. Poi?
Che lo presero così come era. Io quella lì non so se... Non
lo presero così come era. È qualcosa che rimane lì, in effetti. Eh sì, chissà come l'hanno preso. No?
Stanco.
Il comando che ha dato
l'autorità, sì.
L'autorità. Comando, infatti.
Ho risposto, l'ubbidienza della natura.
Minacciò il vento, eh? Taci, calmati, proprio vero. Ancora?
Che dice passiamo all'altra vita.
Come?
Che dice passiamo all'altra vita.
Esempio.
Se non ci fosse stata questa cosa...
Passiamo all'altra riva, eh? Tra l'altro vi viene in mente qualche altra, va bene, no? Passiamo all'altra riva, poi quale altra immagine vi viene in mente? Qui invece c'è un'immagine molto importante, eh? I bambini l'avrebbero presa subito, eh? La barca che va a fondo, ma è una delle cose che i bambini subito, come ha fatto a non andare a fondo, eh? Come hanno fatto, i bambini piccoli direbbero così, no? Come hanno fatto? E poi un'altra immagine. L'acqua che entra, è una tempesta di vento, il vento alza, è l'acqua che entra nella barca. E poi ancora?
La paura dei discepoli.
La paura dei discepoli, ragazzi, questa è un'emozione fortissima, la paura. È vero, i discepoli hanno paura, prendono paura.
Non ti importa che moriamo?
Eccolo là, no? È giusto, è giusto, è giusto. È una rimostranza sacrosanta, è vero? Non ti importa, dicono a Gesù.
A me che Gesù è stanco di stare lì un giorno a parlare.
È stanco, eh? Vedi che si sente una mamma che capisce. È vero? È stanco, questi...
Tanto
stanco, che non sente. Non ti importa. Allora, i bambini sono molto più vivaci di voi, perché loro cominciano a tirar fuori. Comunque vedete, sono venute fuori tutta una serie di immagini. La barca, l'acqua, passare all'altra riva, poi Gesù che è stanco, Gesù che lo prendono così com'è, Gesù che dorme sul cuscino. Mi viene in mente qualche altro? L'acqua che entra nella barca e prendono paura e gridano. E Gesù che dice, perché avete paura? Vi viene in mente qualche altro brano dove ci sono un po' di questi elementi?
Quando cammina sulle acque.
Ad esempio, quando cammina sulle acque, anche lì i discepoli erano sul lago, con la barca, è vero? E vi ricordate che contesto era lì? Come mai i discepoli erano là e Gesù era da un'altra parte? Dopo che cosa era, ve lo ricordate?
Notte di preghiera?
No, e prima c'era una moltiplicazione. Anche, dipende poi da... Ah, ecco, quello era in un altro contesto però, vedi? Però anche lì, e prendono paura. Non hai fede. C'era anche Pietro magari forse lì. Ancora, quando ci sono altri elementi... che potete, magari che vi viene in mente qualche altro brano? Allora, com'è?
La pesca miracolosa.
La pesca miracolosa è legata a che cosa? Al lago? La casa costruita sulla roccia. L'intemperie, è vero, la casa costruita su, anche là c'è un'intemperie, ma quella sulla roccia
tiene.
Quella sulla roccia tiene. E questa barca?
Sulla tua parola cercheremo di resistere. La pesca miracolosa.
Quella è la pesca miracolosa, ma qui è proprio l'acqua che è segno di pericolo, che può affondare la barca o distrugge la casa sulla roccia. Questo collegamento è interessante, no? È interessante. E... altri collegamenti?
La barca di Pietro che rappresenta la Chiesa.
La barca che è segno della Chiesa. È vero, alle volte, spesso la barca viene raffigurata come segno della Chiesa. È proprio vero.
Sarò con...
Quando è che Gesù, ad esempio, no, vi ricordate, dice, ripete spesso, perché temete? Non temete, sono con voi, sono qua. Dopo la risurrezione. Perché dopo la risurrezione Gesù sembrava che dormisse, dove era andato a finire? E anche lì c'era molta paura. Adesso vedete,
questo lavoro qua adesso non mi alzo perché allora vedete, si possono fare, se noi andiamo avanti vedete che vi vengono in mente ancora altri collegamenti, vedete stando sul testo quanti collegamenti vengono fuori. Alcuni sono azzeccati, ci stanno molto bene, anzi addirittura fanno, ti mettono dentro qualcosa in più. Qualcun altro ci sta solo magari per assonanza, però l'ultimo ad esempio, no? Gesù dopo la Pasqua, non temete, non abbiate timore, non abbiate paura. Ma con
comunque ci sono anche delle cose che sono possibili, o è tutto vero? Mi verrebbe da fare una domanda, ad esempio, sul rosso qua. Ad esempio, nella prima, no? Perché Gesù dorme sul cuscino? Non è possibile. Ma secondo voi sulla barca, a poppa, dove c'è il timone, ma uno ha anche il cuscino lì, e dove è il posto di guida? Eppure Marco scrive così, scrive proprio così. Poi cosa vorrà dire, appunto, che era stanco, che lo prendono così com'è? Che vorrà dire?
All'improvviso.
Dire all'improvviso, dire appunto, no? No, guardate, non è che sono queste qua certe domande, adesso qui il brano. Ma l'altra domanda, ad esempio, che un bambino mi ha fatto, dice, beh, perché Gesù ha detto di passare all'altra riva? Cosa c'era dall'altra parte? Devo dire, torniamo a casa, Cioè, non era, era già sera, dove vanno in mezzo al lago di sera? Gli ho detto, era sera, dove vanno in mezzo al lago di sera? A pescare, a quanto pare, no. Passiamo nella notte.
Comunque in Marco c'è anche tutta la simbologia della folla, quindi a me insomma viene in mente che in Marco è rimarcata molto, lui va sulla barca per allontanarsi dalla folla e quando Gesù vuole parlare, quando vuole dire non abbiamo paura o quando comunque dà i comandamenti, è sempre con i suoi discepoli, non è mai con la folla. Cioè la folla è quella che ascolta le parabole, è quella che...
Ma che viene fuori un altro. Quando Gesù vuol dire qualcosa non è mai con chiunque.
Quindi anche questo appartarsi è un, è, per me è un grande significato. Tutto Marco, insomma.
Tutto Marco, restiamo qua. Vedete che qui cominciamo già a entrare nella simbologia. Probabilmente quel... passare di notte, che cosa avrà voluto dire? Certo, Gesù, che cosa ha voluto dire quel dormire? Ci capita anche a noi alle volte nella vita che ci pare che Gesù dorma nella nostra barchetta?
Però questa domanda la faremo dopo i 9-10 anni.
Sì, io lo sto facendo a voi che siete al battesimo. Io sto già facendo tutti, vediamo se arriviamo anche al senso spirituale. Sto facendo con voi adulti adesso.
Volevo chiedere una cosa, un ritiro di gesuiti
forte.
Che però erano ragazzi anche grandi, dicevano, ma provate anche a immedesimarvi nella scena, quale personaggio dovreste essere? Era una scena più complessa, questo, l'altro, perché avete scelto quel personaggio? Che cosa vi parlava dentro? Però capisco che è per una
quello è un altro metodo. Alle volte, ad esempio, con i ragazzi, noi piccoli, ma quelli ad esempio di 8, 9, 10 anni, si può nella fase della. Quando elaborano, no? Il disegno, la pittura o il gioco, potrebbe esserci anche una drammatizzazione, cioè che raccontano la storia drammatizzandola. Però non è ancora entrare come lì è proprio ma lì è per più grandi, lì è proprio, poi è tutto un lavoro anche un po' psicologico, non è di medesimazione, è un po' il metodo di Sant'Ignazio, no? Di immaginare, di mettersi dentro, viene. I gesuiti fanno bene a fare quello che perché, però qui no, qui non siamo.
Sì. Mi piace più ascoltare queste cose che parlate, sì. Però mi veniva in mente una frase, dopo ci dicevo, sì. Da chi si può salvare da solo liberaci il Signore.
Sì.
Allora, cosa avranno detto gli apostoli? Intanto è venuto Gesù, ho detto che gli dai il cucino, è la parte migliore, lui si addormenta, ma Birichino si è addormentato perché... E permettermi alla prova, gli apostoli cosa hanno detto? Alla fine dopo, basta, non ti interessa, ma prima hanno detto qualcos'altro, ma lascialo dormire, dai, mi dite posto, dai, tira qui, tira là, prende l'altra. Ecco, allora mi ha fatto venire in mente di dire che sei il Signore, cioè altrimenti nelle nostre difficoltà dobbiamo a un certo punto rivolgerci al Signore, non dobbiamo avere la pretesa di risolvere da solo i problemi, è il Signore Gesù che sa. è malato?
No, 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 siamo già a 20 soldati. Si vuole. Poi nella sua vita,
stiamo all'imbarazzando.
E poi si sono accorti che sono in pace, andano a dormire.
Molto bravo Don Pietro, bravissimo. Questo, vedete, questo esempio, Don Pietro, eccolo là, per la sua vita, certo, da solo. Se andiamo con i significati che avete dato, se la barca è la Chiesa, giustamente, la Chiesa si salva da sola perché è super organizzata.
E c'è la Chiesa, purtroppo è inagibile. Guardi che chiama una barca.
Va bene, va bene. No, ad esempio, no. Chiaro, Gesù non salva. Lo chiamano, tra l'altro, lo chiamano però maestro. Maestro. Non lo chiamano Signore. Non ti importa di noi. Non hanno gridato Signore salvaci, ad esempio a me verrebbe a dire perché non avete gridato Signore salvaci? No? Sembra quasi, no, quando uno vuole dare il senso di colpa, no? E te la faccio, no, ti faccio venire un po' di senso di colpa, ecco, no? Le volte nella relazione anche con il Signore, noi donne siamo specialiste nel coltivare i sensi di colpa, perché per una serie di motivi. Ma anche con il Signore alle volte, no? Sembra che, insomma, di chi è la colpa? Perché qua la colpa deve essere di qualcuno, va bene, allora. E anche il Signore ci dà di mezzo. Maestro, è ancora l'idea del Maestro, Gesù aveva insegnato tutto il giorno. Probabilmente, ecco, la strada è ancora lunga, per chiamarlo Signore. Perché a me verrebbe da dire questo, ecco, come... Però vedete, piano piano si arriva, ma non è... pezzetto alla volta. Poi c'era qualche altro che aveva detto, dunque, aspetta, si poteva collegare. È collegato con la casa sulla roccia che rimane salda, la barca non affonda. C'è un altro brano della pesca miracolosa dove anche lì per quanti erano i pesci, le reti non si strapparono. Perciò anche lì, per quanto grande sta tempesta, la barca non affonda. Perché? C'è il Signore. Allora cosa vuol dire per me? Certo, la tempesta non c'è alle volte nella vita. I bambini hanno delle tempeste alle volte. Cioè, i bambini piccoli, guardate, rimangono sulla storia, e li facciamo stare lì belli. Li facciamo stare lì belli. Sulla storia, con tutti i particolari, con tutte. 9-10 anni si può iniziare, però non preoccupatevi che se stanno sul livello blu dei bravi, va benissimo, va benissimo. Può succedere che qualche bambino fa qualche domanda furba, perché come? È lì bisogna prepararsi, perché magari qualche bambino è già pronto per. E anche qui è interessante, perché aiutare questo bambino aiuta poi anche gli altri. E si aiuta una vicenda a scoprire e a fare dei passi rispetto all'interiorità. Comunque rimane sempre il fatto che cosa sarà stato quel cuscino. Cosa sarà stato quel cuscino?
La simbologia per la prima è stata detta forse quando è stato fatto il parallelismo con Gesù dopo la risurrezione, sì. C'è un periodo che dorme.
No, 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 è vero, l'abbiamo detto, infatti, l'abbiamo detto. Volevo vedere se, perché vedete che poi certe cose le abbandoniamo, non ce le ricordiamo più. Qui è un simbolismo importantissimo, perché la morte di Gesù sarà davvero, Gesù dorme, e occhio. Scende agli inferi, no? Non sembra che non senta nulla, no? E la storia sembra abbandonata, hanno vissuto questo, ma la Chiesa lo rivivrà ancora, la morte, come, ma stavolta però c'è la certezza, Gesù c'è. Ci troviamo, sono 10:35, allora direi di fare una cosa con Stefano, prima che facciamo la preghiera. Questo testo, molto semplicemente.
Allora guardate, due minuti, lasciamo due minuti di silenzio e proviamo davvero a esprimere una preghiera semplice. Può essere una richiesta di aiuto, magari anche con un versetto di un salmo, se ci viene in mente. Può essere una richiesta di aiuto per noi, per altri, può essere il riconoscere il Signore. Però così, lasciamoci un po' guidare da questa parola, dalla giornata che abbiamo vissuto e dallo Spirito che ci suggerisce.
Signore Gesù, ti ringraziamo per averci invitato questa sera in questo luogo a imparare un metodo nuovo per conoscerti meglio e per farti conoscere meglio ai bambini che ci hai affidato. Grazie Signore Gesù.
Signore, tu sei con noi.
Signore, le tue parole sono spirito e vita.
Signore, ascolta il grido delle persone che soffrono. Sembrano dirti ancora una volta, Signore, perché dormi.
Maestro, insegnaci a pregare.
Signore, rimani con noi nei nostri momenti più bui.
Presentiamo al Signore un po' tutte le nostre richieste che ci sono state sollecitate dall'ascolto di questa parola e diciamo insieme: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare i gentili e gloria del tuo popolo Israele. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Prima di andare a casa vi do due avvisi. Intanto ringraziamo Suor Loretta per la disponibilità. Allora, intanto che vorrebbe essere un buon punto di riferimento per tutti coloro che desiderano, che hanno disponibilità di tempo per adorare il Signore, per prendere l'Eucaristia. Allora, concretamente, che cosa vuol dire questo? Il vicariato, qui proprio poco distante in Diogo Bassi, c'è il monastero del